Paesaggi 3. Fantascienza. Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams. Guida galattica per gli autostoppisti è un romanzo di Douglas Adams. Lui era un autostoppista per davvero e quando gli venne l'idea per questa storia era in viaggio. Si trovava in Austria, nel mezzo di una serata cupa e fredda e, a dirla tutta, aveva alzato un po' il gomito. Stava cercando un certo indirizzo, ma sembrava impossibile raggiungerlo. Perciò decise di sdraiarsi su un prato a riposare. Tra le mani stringeva una copia molto logora di Guida all'Europa per gli autostoppisti e guardava il cielo. Pensò che se anziché una guida dell'Europa ne avesse avuta una per esplorare lo spazio, sarebbe partito a razzo. Poi si addormentò. Al risveglio stava bene, si rizzò in piedi e non pensò più a quell'idea per 6 anni. Nel frattempo frequentò l'università a Cambridge e si mise in testa di diventare scrittore. Voleva creare una storia che fosse a metà tra la commedia e la fantascienza e fu così che andò a ripescare quell'idea. La costruì con cura, dandole la forma di un serial radiofonico. Lo propose alla BBC, che mandò in onda il primo episodio e forse quel giorno qualcuno lo ascoltò. Insomma, un fiasco. Ma Douglas Adams non si diede per vinto, riprese la storia in mano e la trasformò in una serie di romanzi. Romanzi che non ci misero molto a finire in cima alla classifica dei bestseller e a restarci anche oggi. Incredibile, dite? Aspettate di leggere la storia. Lontano, nei dimenticati spazi non segnati nelle carte geografiche dell'estremo limite della spirale ovest della galassia, c'è un piccolo e insignificante sole giallo. A orbitare intorno a esso, alla distanza di 149 milioni di chilometri, c'è un piccolo, trascurabilissimo pianeta azzurro-verde, le cui forme di vita, discendenti dalle scimmie, sono così incredibilmente primitive che credono ancora che gli orologi da polso digitali siano un'ottima invenzione. Questo pianeta ha, o meglio aveva, un fondamentale problema. La maggior parte dei suoi abitanti erano infatti afflitti da una quasi costante infelicità. Per risolvere il problema di questa infelicità furono suggerite varie proposte, ma queste per lo più concernevano lo scambio continuo di pezzetti di carta verde, un fatto indubbiamente strano visto che ad essere infelici non erano i pezzetti di carta verde, ma gli abitanti del pianeta. E poi, un certo giovedì, una ragazza finalmente comprese in che modo il mondo sarebbe potuto diventare un luogo di felicità. Purtroppo, però, prima che riuscisse a raggiungere un telefono per comunicare a qualcuno la sua idea, successe una stupida quanto terribile catastrofe, e di quell'idea non si seppe mai più nulla. Questa non è la storia della ragazza. È la storia di quella stupida quanto terribile catastrofe e di alcune delle sue conseguenze. È anche la storia di un libro intitolato Guida galattica per gli autostoppisti, un libro non terrestre e mai pubblicato sulla Terra e che, fino al momento della terribile catastrofe, era completamente ignorato dai terrestri. A qualcuno fischiano le orecchie? Perché questo libro sta parlando di noi, gli esseri umani. E a sentirci descrivere da fuori, bisogna ammetterlo, siamo piuttosto buffi. Terrestri più o meno infelici, sempre intenti a scambiarsi qualche banconota sperando migliori la vita. Eppure, secondo quel che ci racconta la storia, un certo giovedì qualcosa cambia. Una ragazza scopre il segreto della felicità, ma non può comunicarlo perché viene interrotta da una terribile catastrofe. Facciamo mente locale. Stiamo parlando di esseri umani, siamo sulla Terra. Ma qui a nessuno viene in mente la storia della ragazza e della terribile catastrofe, e neanche quella della famosissima guida di cui si parla poco dopo. Ci viene un dubbio. Non è che quei terrestri che ignoravano la guida siamo noi? Che la catastrofe deve ancora succedere? Che questo libro parla del nostro futuro? Ecco, sì, ma non ci agitiamo. Per due motivi. Questo è un romanzo di fantascienza, e creare un futuro immaginario è proprio la sua specialità. E poi, sulla copertina della guida in questione, sono stampate in grandi e rassicuranti lettere cubitali le parole «Niente panico». Alle 8 di mattina di giovedì, Arthur non si sentiva molto bene. Si svegliò e, tutto intontito, si alzò e si mise a vagare per la camera da letto. Aprì la finestra, vide un bulldozer, infilò le ciabatte e con passo pesante andò in bagno a lavarsi. Mise il dentifricio sullo spazzolino, si lavò, eccetera, eccetera. Lo specchio che usava per farsi la barba era fuori posto e rifletteva il soffitto. Arthur lo risistemò e nel farlo vi vide riflesso per un attimo un secondo bulldozer che era visibile di là dalla finestra del bagno. La casa di Arthur Dent sta per essere demolita per farci una tangenziale, ma lui non se n'è ancora accorto. Si alza, si lava i denti e forse non è ancora del tutto sveglio quando si ritrova in giardino a sbraitare contro Mr. Prosser del Consiglio Comunale. Arthur pretende che i bulldozer si fermino immediatamente e si sdraia sul terreno per non farli avanzare, ma l'uomo non cede. I piani del progetto erano disponibili da tempo, possibile che lui non se ne fosse accorto? Ma la parte più assurda della storia arriva dopo qualche pagina, quando conosciamo anche il secondo protagonista, Ford Prefect, un amico di Arthur che gli rivela di essere un alieno inviato sulla Terra a raccogliere informazioni per aggiornare una guida spaziale. E non è finita qui. Ford gli dice che il motivo principale per cui gli ha confessato la sua identità è perché vuole chiedergli di lasciare il pianeta insieme a lui. Infatti, la Terra sta per essere demolita per costruire un'autostrada iperspaziale. I terribili Vogon stanno arrivando e loro hanno 12 minuti per filarsela. Inutile dire che Arthur è piuttosto sconvolto, ma quando il cielo si popola di astronavi gialle pronte a far esplodere tutto, non gli rimane molta scelta. Da qualche parte, in una piccola cabina buia sepolta nel cuore dell'ammiraglia del prostetnico Gels, qualcuno accese un fiammifero. Questo qualcuno non era un Vogon, ma sapeva tutto dei Vogon, ragione per cui si sentiva molto nervoso. Questo qualcuno era Ford Prefect. Sentì un lieve gemito. Alla luce del fiammifero vide un'ombra muoversi sul pavimento. «Se ti chiedessi dove diavolo siamo», disse Arthur con voce fioca, «potrei poi pentirmene?» Ford si alzò. «Siamo in salvo», disse, «in una delle astronavi della flotta costruzioni stradali Vogon». «Ah», disse Arthur, «questo è un modo di usare l'espressione in salvo che ancora non conoscevo». La Terra non esiste più, ma Arthur e Ford sono riusciti a salvarsi rifugiandosi in una delle navicelle gialle. E indovinate come sono saliti a bordo? Esatto, facendo autostop. A caricarli in cabina, però, non sono stati i Vogon, ma i Dentrassi, un'altra specie aliena che lavora per loro. Nei racconti di fantascienza, l'universo è popolato da milioni di creature, alcune prodotte dall'uomo come i robot, gli androidi, cioè robot dalla forma umana, e i cyborg, una via di mezzo fra uomini e macchine. Altre, come quelle che incontriamo qui, provengono da mondi lontani e si chiamano genericamente alieni, cioè altro da noi, che non vuol dire né meglio né peggio, sebbene i Vogon in effetti siano esseri poco simpatici. Molto presto cacciano via Arthur e Ford, mandandoli nello spazio profondo, un luogo dove si può resistere vivi per circa una trentina di secondi. 5 contro 1, in diminuzione, disse Trillian. Rilassatevi, prego, vi manderemo a prendere presto. Zaphod sbottò, seccato. Chi sono, Trillian? Trillian girò sul suo sedile, guardò in faccia Zaphod e si strinse nelle spalle. Solo due tizi che pare abbiamo raccolto nello spazio aperto, disse. Settore ZZ9 plurale Z-Alpha. È stato davvero un pensiero gentile, Trillian, disse Zaphod. Ma credi che sia stato prudente farlo, data la nostra situazione? Voglio dire, siamo qui che scappiamo e tutto il resto, ormai avremo alle calcagna la polizia di mezza galassia e ci fermiamo a raccogliere degli stoppisti. D'accordo, ti do 10 lode per lo stile, ma meno parecchi milioni per l'idea, eh? Ad ogni modo, disse Trillian, girandosi di nuovo verso i comandi, non li ho raccolti io. Come sarebbe? E chi li ha raccolti allora? L'astronave. Eh? L'astronave ha fatto tutto da sola. Arthur e Ford ce l'hanno fatta ancora una volta. Un istante prima che finisse l'ossigeno nei loro polmoni, l'astronave Cuore d'Oro li salva. Del tutto casualmente, in realtà. Infatti, funziona grazie alla propulsione ad improbabilità infinita. Un metodo che permette di attraversare enormi distanze interstellari, ma che causa l'apertura di buchi improvvisi nella galassia, da cui arriva un po' di tutto: palloncini, uova fritte, cappelli di carta e autostoppisti. E non è magia, è solo scienza. Al contrario delle storie fantasy, in quelle fantascientifiche tutto ciò che ci sembra assurdo o soprannaturale è in realtà spiegabile grazie all'esistenza di una tecnologia molto evoluta che noi non conosciamo ancora. Così inizia l'avventura pirata di Arthur e Ford insieme al comandante Zaphod Beeblebrox, la terrestre Trillian con i suoi due topolini Benji e Frankie e il robot depresso Marvin. Sono diretti verso un certo pianeta leggendario, Magratea, dove 5 milioni di anni prima si costruivano pianeti di lusso. Mano a mano che si avvicinano, Zaphod è sempre più entusiasta e non si ferma neanche quando l'antico sistema di difesa automatico del pianeta inizia a scagliare missili. Arthur, però, ha un'idea: sfruttare il potere imprevedibile della propulsione ad improbabilità infinita. Così attiva il meccanismo e trasforma, in maniera del tutto casuale, un missile in un vaso di petunie e l'altro in un capo d'olio. Insomma, alla fine tutto bene. Anche se, a quanto pare, i due topolini di Trillian non si trovano più. Un capo d'olio era stato d'un tratto portato in vita molte miglia sopra la superficie di un pianeta alieno. E poiché quella di stare sospese in aria non è una peculiarità delle balene, la povera creatura innocente ebbe ben poco tempo di riflettere sulla propria identità di balena prima di accettare il fatto di non essere che un ex balena. Qui di seguito riportiamo i suoi pensieri dal momento in cui la sua vita cominciò fino al momento in cui finì. Ah, cosa succede? Scusate, chi sono? Ehi, perché sono qui? Qual è lo scopo della mia vita? E wow, ehi, cos'è quella cosa che mi viene incontro a tutta velocità? È così grande, uniforme, rotondeggiante che ha bisogno di un bel nome suonante come Terra. Sì, che bel nome, Terra. Di, saremo amici, Terra. E il resto, dopo una botta tremenda, fu silenzio. Allerta spoiler. La Terra su cui casca il capodoglio è proprio la leggendaria Magratea. E visto che nello schianto ha lasciato un bel cratere, adesso è anche possibile esplorarla dall'interno. Ford, Zaphod e Trillian si intrufolano nel buco e Arthur rimane di guardia. Dopo un po' che aspetta, incontra Slarty Bartfast, un vecchio magrateano che lo guida dentro i tunnel del pianeta. Terrestre, il pianeta su cui voi abitavate era stato ordinato e pagato dai topi che lo gestivano. Fu distrutto 5 minuti prima che fosse compiuto lo scopo per il quale era stato costruito, per cui adesso ne dobbiamo costruire una copia. Il vecchio fece una pausa, aggrottò la fronte con aria comprensiva e continuò: «Ho paura che abbiano fatto esperimenti su di voi». Arthur meditò un attimo su quell'affermazione, poi si illuminò. «Ah», disse, «adesso ho capito, si tratta di un qui pro quo. Vedete, le cose non stanno come dite, in realtà eravamo noi a fare esperimenti su di loro. Osservando il loro comportamento, noi riuscivamo a sapere moltissime cose sul nostro...» Arthur si interruppe. «Che ingegnosità», disse Slarty Bartfast. «Non si può fare a meno di ammirarli». Gli esperimenti sui topi sono sempre stati esperimenti dei topi. E anche la Terra era una loro invenzione, cioè un supercomputer che serviva a risolvere un problema. Nella fantascienza succede spesso, al contrario di quel che pensano, gli umani scoprono di non essere la specie più intelligente. Comunque il problema era questo. Nel passato, per rispondere alla domanda sul senso della vita, fu creato un computer. Si chiamava Pensiero Profondo e la risposta che diede dopo molti anni fu 42. Chiaramente nessuno la capì e il motivo era che nel tempo si era persa la domanda che gli era stata fatta. La Terra serviva proprio a recuperare la sua formulazione precisa, se i Vogon non l'avessero fatta esplodere. Nelle pagine seguenti Arthur conosce i topi, anzi li riconosce. Sono i due topini di Trillian, Benji e Frankie, e lei è lì con loro, Ford e Zaphod. Gli spiegano che lui, in quanto essere umano, è parte organica del computer Terra e che per ricostruirlo hanno bisogno del suo cervello. Non resta che darsela a gambe. Ora, se questo fosse un racconto di fantascienza pura, probabilmente i protagonisti non farebbero una bella fine. I topi utilizzerebbero il cervello di Arthur per il supercomputer, la tecnologia vincerebbe e noi lettori saremmo spinti a riflettere sulle sue conseguenze. Ma questo libro è per metà una commedia. Siccome non possiamo smettere di ridere, i personaggi sono tutti salvi. Raggiungono la Cuore d'Oro mettendo qualche bell'anno luce tra loro e Magratea. Ed è così che finisce il primo dei 5 romanzi che compongono questa storia. Se siete curiosi di scoprire in quale nuova avventura si cacceranno Arthur, Ford, Zaphod e Trillian, il libro da cercare è scritto nell'ultima pagina e ha il nome di un ristorante galattico. Ascoltate qui. «Ehi, terrestre, non hai fame?» disse la voce di Zaphod. «Beh, sì, ho un certo languorino», rispose Arthur. «E allora tieniti forte, bello», lo invitò Zaphod. «Andiamo a mangiare un boccone al ristorante al termine dell'universo».